Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Il 17, 18, 19 luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Wow.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info, oggi è giovedì 25 giugno e come tutti i giovedì siete in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. La puntata di oggi sarà incentrata su una serie di aggiornamenti internazionali e ovviamente insomma si partirà all'inizio, come insomma ormai saprete, ogni giovedì con degli aggiornamenti dalla Novorossia fatti da Larissa. Intanto lanciamo la sigla e tra poco entriamo nel vivo della trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
valore! Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Ciao bambina, cosa vuoi?
Un Happy Meal.
Ah, ma sei palestinese. Allora come sorpresa hai diritto a fosforo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un Happy Meal. Succede solo con McDonald's.
Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20.07, siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. E appunto oggi, insomma, come già diceva, preannunciava Silvia, ci saranno insomma varie notizie che cercheremo insomma di discutere insieme ai nostri ascoltatori, insomma, sia rispetto alla situazione in Ucraina, grazie alla testimonianza importantissima insomma che ci danno questa associazione di lavoratrici ucraine, appunto Nuova Armonia, e grazie al collegamento ormai fisso che facciamo ogni giovedì, ma anche poi insomma cercheremo un po' di dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Palestina, sia rispetto ai prigionieri ma anche rispetto insomma alle ultime notizie di bombardamenti, ma anche insomma le macerie, cosa c'è sotto le macerie dei bombardamenti di Gaza dell'anno scorso, che purtroppo sono ben lontane dall'essere state rimosse per costruire nuove case, ma anzi, come leggeremo successivamente, insomma, la distruzione è ancora purtroppo regnante all'interno della striscia di Gaza. E insomma cercheremo poi anche di dare qualche notizia rispetto alla situazione italiana, insomma all'imperialismo di casa nostra, che come noi piace insomma indicare come nemico principale per noi che siamo sul appunto sul territorio italiano, è importante combattere. Detto questo, direi che rilanciamo ovviamente per i nostri ascoltatori la possibilità di contattarci mentre siamo in diretta attraverso i messaggi al telefono della radio, che è il cui numero è 388 4292 504. Ricordiamo comunque che è possibile comunicare con noi attraverso Twitter e attraverso Facebook, quello della radio ma anche quello di Tamburi Rossi in particolare, e questo è possibile farlo anche durante la settimana ovviamente, e anche attraverso la nostra mail. Durante la settimana potete condividere con noi quanto desiderate commentare rispetto alle notizie lette o rispetto a notizie che insomma sarebbe il caso che noi mandassimo in diretta, leggessimo. Detto questo, iniziamo, vedo già la mia co-conduttrice quest'oggi, siamo da sole, siamo anche un
sì,
po' tristi.
Ci sentiamo
questo.
Alquanto tristi, volevamo salutare tanto la Laura che questa sera non è qui con noi,
ecco.
Starà facendo festa, dov'è?
Non lo so, guarda.
Chi lo sa, stasera ci ha abbandonato.
Credo che sarà là a grattonare le macerie,
ah,
come
giusto,
lei
giusto, è vero,
a
controllare i sassolini.
Controllare i sassi, però vabbè, insomma, ovviamente...
Ciao, ciao Laura, ciao,
esatto,
ciao, ciao.
Ci manca, ma tornerà... ovviamente la settimana prossima, e quindi lavorerà il doppio la settimana prossima per fare una scaletta sempre più bella di Tamburi Rossi.
Per forza di cose, mi sembra il minimo.
Detto questo, dicevo, la mia co-conduttrice sta smanettando sul computer per preparare il collegamento, quindi spengo la mia voce. Ah sì, è appunto il primo dei collegamenti, perché stavo appunto ricordando che poi ci sarà un secondo collegamento con invece una compagna dell'Assemblea Uniti contro la Repressione, che appunto invece ci darà qualche aggiornamento, insomma qualche aggiornamento non tanto purtroppo, qualche informazione, insomma, per parlare di un compagno palestinese che ha trovato la morte proprio nelle carceri italiane, e di cui appunto ricorreva l'anniversario lunedì. Ed è importante ricordare che i combattenti della resistenza, da Giorgi Ibrahim Abdallah, abbiamo visto anche in quest'anno, insomma, l'accanimento contro Razmeadeh, eccetera, non riguardano solamente le carceri lontane, considerate, no? Distanti da noi, dove è normale che ci siano barbari, ma riguardano anche, sono rinchiusi anche nelle carceri europee e statunitensi, occidentali, dove proprio nel roccaforte dell'imperialismo. E ovviamente nei confronti di questi compagni va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, per non dimenticare assolutamente chi è caduto anche all'interno delle carceri imperialiste, all'interno delle roccaforti imperialiste. Detto questo, direi che entriamo però... basta insomma chiacchierare noi, ma entriamo un po' proprio nel vivo della trasmissione. Sentirete la nostra sigla della rubrica che appunto introduce Larissa, e intanto cercheremo di contattarla, quindi fra pochissimo.
E tra l'altro ricordiamo, almeno all'inizio ricordiamolo ancora, che le parole di questo jingle che abbiamo messo per questa rubrica sono del comandante Mozgovoj.
Assolutamente.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными
Did you Rusija kilika i celi, a slava tebi ja najdju. I snijeg, i vjetar, i zvijezda čovjek palju, i njemaju srce, te počuju da zabiju. I snijeg, i vjetar, i zvijezda čovjek palju,
bentornati sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi giovedì 25 giugno, sono le 20:17 e siamo in collegamento, come ormai sempre tutti i giovedì, con la nostra rubrica fissa, voce antifascista della Nuova Russia, con appunto Larissa che ci darà insomma un po' di aggiornamenti rispetto a quanto sta succedendo in Donbass e insomma nell'intera regione. Intanto grazie mille di esserti collegata con noi come sempre e benvenuta.
Grazie mille anche a voi ragazze, grazie mille a tutti gli ascoltatori. Cercherò di parlare forse un po' più, do la voce più possibile. E quindi non ci sono risultati positivi dopo Minsk 2. Come sapete i bombardamenti si continuano ogni giorno e comincio adesso proprio dalle linee di fronte, quello che sì, in corto diciamo, perché vi ripeto, bombardano ogni giorno e città, i paesi, quelli che sono limitrofi a quella linea fronte tra l'esercito ucraino e i miliziani di posto di due repubbliche popolari. E la città più bombardata, perché proprio appena adesso ho guardato un video che è stato fatto da città Pervomajsk, che credo voi la già conoscete, che esiste questa città alla regione di Lugansk, e è stato intervistato il vice sindaco di questa città che ha ribadito che l'ultima settimana è stata ogni giorno, ma proprio ogni giorno, loro già anche conoscono orario, lui ha detto che cominciano dalle 7 di sera fino alle 10, dopo fanno intervallo e dopo questo intervallo dalle 12, da mezzanotte fino alle 3, a volte anche dice vanno avanti fino alla mattina, 5-6 di mattina. E le bombe arrivano, sì, lui ha detto che proprio in centro della città ancora, sì, non sono arrivati ultimamente, ma i limitrofi, la città, intorno alla città, diciamo il settore privato, perché da noi nostre città, diciamo, siccome le città nostre non molto vecchie e sono stati costruiti in tempi di Unione Sovietica dopo la rivoluzione, queste nostre città e diciamo i quartieri civili, il centro e amministrazione di ogni città, tutto si trova in centro e diciamo un pochino fuori centro e la zona intorno alla città ci sono le case private. E lui dice che intorno alla città il settore privato è stato molto molto bombardato e non c'è neanche una casa che non ha subito i danni. Tutti hanno ricevuto i colpi, i mine, i bombe da parte dell'esercito ucraino. E lui ha raccontato che dopo uno di questi bombardamenti è stata danneggiata in zona industriale un gasdotto, un tubo di gas che si è rotto e dice che i tecnici sono stati chiamati al posto, entro 2 ore hanno riparato insomma sto tubo e anche stesso giorno è stato rotto un cavo elettrico di forte potenza e la città è rimasta senza luce e anche questo è stato rifornito entro una giornata e l'acqua, dice, l'acqua come non c'era e anche non c'è e adesso, dice, ringraziamo il potere di Kiev di questo che loro non abbiano acqua. E sì, con acqua purtroppo ci sono problemi anche in altre città come Lugansk, Alchevsk, insomma quelle città di provincia di Lugansk. I miei genitori per esempio ricevono l'acqua 2 giorni, no, 3° giorno ricevono l'acqua. Questo io so proprio, è sicuro. E dopo... sì, adesso ascoltando sto video ho sentito i spari che si continuavano durante tutto sto video. Il giornalista ha chiesto ma da dove arrivano questi spari? Il vice sindaco di nuovo risponde che da parte della linea di fronte con l'esercito ucraino. L'esercito ucraino si trova a Papasnaya e quegli altri paesi limitrofi con la linea di fronte, di separazione, linea che separa l'esercito ucraino con i miliziani di Repubblica di Lugansk. E come già ho detto prima, che il giornalista ha chiesto se i casi che ultimamente sono stati, il sindaco ancora ha ripetuto che non c'è neanche una casa che non è stata colpita. I armi che usano su questo gettamine è sempre calibro grande 100-120, e armi da fuoco, cannoni a lunga gittata e cannoni anche missilistici. Insomma, questo era di Pervomaisk. Giornata 24, proprio vi do adesso ultime notizie, giornata 24, che è stato bombardato città Dokuchaevsk, più di un'ora che è durato bombardamento e al minimo due persone sono morti. E il Ministero della Difesa di Repubblica di Donetsk hanno fissato 28 violazioni di regolamento di cessazione del fuoco. Sempre vi ripeto queste parole, violazione di regolamento di cessazione del fuoco, perché questo è scritto in questi due, Minsk 1 e Minsk 2, questi 3 guerre che sono state fermate da tutti i parti coinvolti in questo conflitto. E quindi sempre queste violazioni da parte di esercito ucraina. E in giornata il nemico ha buttato, hanno detto, 77 mine, 23 spari da carro armato. E oltre questo loro hanno usato anche artiglieria pesante e sotto il fuoco sono state città Gorlovka, Sanjarovka, Shirokino, Zaitseva e più intenso fuoco l'esercito ucraino ha fatto sul paese di nome Spartak e aeroporto di città di Donetsk. Hanno detto che tra i truppi e i militari di due repubbliche popolari che non ci sono i morti unico tra i civili, tra i soldati, i civili sono morti, un uomo e una signora ha avuto i feriti molto gravi. E dopo i Zakharchenko, questo è il capo di Repubblica di Donetsk, ha detto che durante la notte precedente, passata, i limitrofi di Mariinka, questo è un paese che è stato molto e molto bombardato, gli scontri proprio in questa Mariinka sono sempre, e lui ha detto che sono stati scontri tra ucraini, macisti, miliziani e DNR durante il giorno, è preceduto durante il giorno bombardamento e da GT Mine, e a sera hanno cominciato un attacco di artiglieria e il nemico è tentato di entrare in paese che si chiama Trudavsky. L'attacco è durato fino a 5 di mattina, il nemico è stato respinto. I rappresentanti di missione OBSE sono stati messi in corrente di tutti i fatti accaduti da parte dei macisti ucraini. E oggi, per esempio, a Kharkov sconosciuti hanno dato il fuoco sulla macchina dei taxi. Da noi ci sono questi taxi pulmini, come minibus, e si chiamano anche questi taxi, dove sì, circa 12-13 persone che entrano in questa taxi. E come hanno raccontato i testimoni di accaduto, che i spari sono stati fatti da una macchina che passava vicino. Il Ministero delle Difese Interne di Kharkov ha comunicato che le vittime tra i passeggeri non ci sono, ma il proprietario della taxi ha confermato che uno dei passeggeri ha ferito in braccio. E dopo c'è un fonte del Centro Generale Ucraina e ha comunicato che reclutamento in esercito militare ucraino può diventare anche potranno fare quel reclutamento anche tutto l'anno, perché prima sempre facevano solo due volte all'anno, primavera e autunno, e siccome la situazione è sempre grave e sempre come tanti, ma adesso proprio cercano, io ho visto adesso, sì, certo che poco tempo, ma vi posso dire che poveri ragazzi, gli studenti, quelli che hanno appena finito l'anno scolastico, hanno 17-18 anni, non li lasciano passare, fare questi ultimi esami fine anno, finché loro non firmano sto ricevimento di quella cartolina che è di reclutamento.
E questo è forzato proprio, quindi c'è, cioè, sì, proprio tutto ricatto.
Sì, mettono forza. Adesso volevo anche, insomma, vi dico, la situazione è sempre grave, sempre si continuano questi scontri tra i bombardamenti da parte dell'esercito ucraino. E adesso volevo un po' passare, perché infatti non ci siamo sentiti per due settimane, come sapete il 22 giugno, questo è il giorno di memoria e di afflizione, un dolore profondo per tutti i popoli che sono stati coinvolti in questa seconda guerra mondiale. 74 anni fa, 22 giugno del 1941, la Germania nazista ha invaso l'Unione Sovietica e il popolo sovietico ha combattuto eroicamente con enormi dolori e fatica, passando attraverso 1428 giorni di terribile guerra. I milioni degli umani hanno perso la vita, altri ancora hanno perso i propri cari. E speriamo che una simile tragedia non si ripeterà mai più. E tutti i russi, tutti gli altri gente di altri paesi portano i fiori ai monumenti dei combattenti caduti nella grande guerra patriottica, rendendo l'omaggio agli uomini e donne che avevano sacrificato le proprie vite per regalare a tutti un futuro di pace. Questo proprio non potevo non ricordare quella giornata di 22 di
assolutamente,
e dopo
guarda.
C'è un'altra cosa, e sono stati già i casi quando i soldati ucraini, anche ufficiali, che vanno e uniscono con i miliziani di tutti e due repubbliche come Lugansk, anche Donetsk. Ultimamente è successo una cosa un generale che è stato consigliere al Ministero della Difesa dell'Ucraina per 19 anni a una conferenza stampa ha spiegato i motivi della defezione. I combattenti, perché lui è proprio andato si è andato come alleato alle forze di liberazione del Donbass, perché dice che l'esercito ucraino vuole sterminare i civili del Donbass. E come e perché lo spiega il generale dell'esercito ucraino Alexander Kalamiets, che ha abbandonato l'esercito ucraino per allearsi alle forze di liberazione del Donbass. E quindi a conferenza stampa ha spiegato motivi della sua difezione. I combattenti, i combattimenti portati a termine dall'esercito dell'Ucraina hanno per obiettivo gli abitanti del Donbass, e per questo non posso più continuare a prendere ordini ucraini, ha detto il generale. La situazione della popolazione civile è drasticamente peggiorata da quando Kiev applica l'autodenominato politica antiterrorista, che consiste nel bombardare o prendere a cannonate strutture civili e la popolazione non combattente. Il generale Kalamiets assicura che tra i soldati da reclutati con la forza c'è molto contento per le rappresaglie messe a segno dalle brigate militanti e volontarie neonazi appoggiate apertamente dalle occidentali. Per tale ragione aumentano le defezioni dei soldati che si rifiutano di far fuoco contro villaggi in cui vivono familiari o nei quali loro stessi hanno vissuto. E quindi è successo questa cosa. Dopo volevo dirvi di un altro. C'è un altro signore che è andato proprio in diretta. In Ucraina vogliono costruire i campi di concentramento per i cittadini del Donbass. Dmytro Korshinsky, leader dell'organizzazione ultranazionalista ucraina UNAUNSO, ha chiesto l'istituzione di campi di concentramento per i residenti del Donbass. E dice, se l'Ucraina non è in grado di riconquistare con l'azione militare il territorio perduto, allora deve creare le condizioni affinché quelle terre diventino inabitabili, secondo il principio: se non è mio, non deve essere di nessuno. Queste deliranti affermazioni sono state espresse in diretta dalla TV sul canale televisivo 112 Ucraina. Secondo Korshinsky, l'esercito ucraino dovrebbe comportarsi come fecero gli americani durante la Seconda Guerra Mondiale: bombardare i quartieri residenziali e organizzare campi di concentramento per i cittadini del Donbass. E bombardare i civili, fare i campi di concentramento, radere al suolo i territori che non possono occupare. Ecco la dottrina del regime ucraina sponsorizzato da America e Unione Europea. E purtroppo sì, succedono anche queste cose.
Assolutamente.
Poi e dopo sì, volevo parlarvi un po', perché a me piace molto, una signora deputata tedesca, Sara Wagenknecht, in una intervista per TV russa, lei, che il titolo è "L'Europa è responsabile per l'escalation del conflitto in Ucraina", e parlando in un'intervista esclusiva per TV russa, ha detto il deputato del Bundestag Sara Wagenknecht che l'Europa è responsabile per l'escalation del conflitto in Ucraina. Persone stanno cercando di fuggire dalla zona di guerra e in questo senso non differiscono da rifugiati siriani, ha detto Wagenknecht. E naturalmente non dimentichiamo la repressione, ha aggiunto. Ho notato negli ultimi mesi i mezzi di comunicazione erano anche post su questo argomento, che alcuni attivisti di opposizione ucraina ha ricevuto minacce e qualcuno addirittura è stato ucciso. Il politico ha sottolineato che in Ucraina ci sono battaglioni volontari costituiti da neonazisti che liberamente indossano simboli nazisti. Lei dice: io probabilmente anche voluto essere eseguito da un paese così. Trovo inaccettabile che il governo ucraino supporta tali strutture nazionalistiche piuttosto che i cittadini, che comprensibilmente hanno paura di tutto questo e vuole fuggire, ma l'Unione Europea rifiuta a loro lo status di rifugiato, ha detto Wagenknecht. Inoltre i politici europei, preparando la strategia dell'Unione Europea, subiscono forti pressioni dagli Stati Uniti. È chiaro che l'obiettivo della politica estera americana è rovinare i rapporti tra Russia e Germania e tra Europa e Russia, e la NATO è uno strumento che viene utilizzato negli Stati Uniti per promuovere i loro interessi e sfere di influenza in espansione, ha detto, aggiungendo che la pressione e i media. Il deputato ha ricordato che l'anno scorso su una canale TV tedesca hanno parlato che gli esperti americani hanno lavorato con TV europeo, e tra cui erano anche i media tedeschi. Inoltre Sara Wagenknecht ha notato l'impatto negativo delle sanzioni antirussi. È chiaro che tali sanzioni non danno alcun risultato positivo, hanno un impatto negativo sull'economia russa e influenzano negativamente anche sull'economia europea. In Germania molte imprese affrontano il livello di recessione delle vendite, tali politiche sono totalmente prive di significato e quindi chiediamo la revoca delle sanzioni. Il problema è che qualcuno condivide queste sanzioni. Gli Stati Uniti desiderano l'estensione del regime di sanzioni. Ci sanno che la società americana Energy vuole spostare gas russo da Europa e riempire in media vacante nel mercato dell'energia per il gas di scisto. E così gli Stati Uniti fanno i danni all'economia europea, ma nei mercati europei non ci sono così tante società americane e così sanzioni danneggiano l'Europa stessa, ha aggiunto il deputato.
Sì, assolutamente, Larissa, insomma, queste sono poi anche cose che, insomma, sì, abbiamo anche affrontato diverse volte, insomma, anche tutte le caratteristiche. Poi, no, è molto interessante sentirlo, era per dirti sì, insomma, che appunto le dinamiche poi chiaramente sono molto più complesse anche oltre a quello che, insomma, sta accadendo sul territorio, ci sono ovviamente determinati interessi in gioco.
Interimperialisti, chiaramente, che anche sulla questione energetica poi sono proprio, come dicevi anche tu, rispetto al gas scisto e a Gazprom, cioè è chiaro che, insomma, è un anello proprio centrale della, purtroppo anche delle contraddizioni che si abbattono sul popolo ucraino e del Donbass in particolare.
Senti, a noi ci dispiace tantissimo, ma purtroppo ci dispiace da morire, ma ti dobbiamo interrompere perché purtroppo, come sai, i tempi della radio...
Ah, ok, se posso solo volevo aggiungere su questo, perché ultima domanda che è stata fatta a Wagner Knecht, cosa lei pensa di questi che vogliono mettere tutti i carri armati? Io solo da sé volevo dire che, guardi, quando c'è fuoco, diciamo, in casa, spegnerlo è molto difficile e quindi dobbiamo tutti noi fare e mettere tutti i nostri sforzi e tutta la nostra volontà e desiderio di non infiammare la casa dove viviamo. E quando cadono le bombe, cadono sulle teste i bambini e anziani, sui religiosi i no, sugli islamici i buddisti, gli ortodossi, i cattolici. Quando già cadono le bombe, dopo è già difficile riprendere e mettere il pace su questa terra dove cadono le bombe. Quindi noi dobbiamo unirsi e fare tutto di non far cadere queste bombe sulle nostre teste. Questo volevo dire alla
certo. Va bene, senti carissima, allora noi ci risentiamo ovviamente giovedì prossimo, che ormai è il nostro appuntamento fisso, e ti ringraziamo ancora tanto, insomma, per il contributo che ci hai dato anche oggi, e quindi un forte abbraccio e ci sentiamo, insomma, giovedì.
Grazie mille ragazzi, grazie cari ascoltatori, arrivederci.
Ciao, grazie.
Arrivederci.
Ovviamente a questo punto direi, riprendendo quello che ricordava Larissa, insomma,
sì,
quindi l'anniversario appunto del 22 giugno, e quindi ricordando per l'ennesima volta che il popolo russo, il popolo ucraino hanno già combattuto e hanno già dato la vita e hanno anche vinto, direi, in alcune delle battaglie più vittoriose ricordate della storia contro il nazismo, e quindi, insomma, vorremmo dedicare a loro, che hanno combattuto allora la battaglia di Stalingrado, e ai compagni che adesso tuttora stanno cercando di combattere contro il nazismo, la prossima canzone,
e
direi.
Gli imperialisti. Purtroppo nazismo, imperialisti,
è sempre stato tutto uno.
Ci vanno a braccetto.
cambia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo stile. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. C'è il vento, calma e la
Eccoci nuovamente tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Ringraziamo come sempre la nostra inviata Larissa, che insomma ci ha dato alcuni suggerimenti per analizzare la situazione, che insomma andremo a approfondire ulteriormente ora. Certamente lei sottolineava per esempio un conflitto interimperialista che è sicuramente presente e che insomma anche vediamo sempre più minaccioso da parte ovviamente USA. Ma andiamo a leggere quindi un primo articolo: armi pesanti e forze NATO di reazione rapida, gli USA preparano la guerra, articolo di martedì 23 giugno. E che appunto dice così: ieri i ministri degli esteri dell'Unione Europea, riuniti a Lussemburgo nel corso del Consiglio dei Ministri, hanno formalmente approvato il prolungamento delle pesanti sanzioni economiche nei confronti della Russia per altri 6 mesi, giustificate per il suo ruolo nel conflitto in Ucraina. Le sanzioni scadevano a giugno e sono state prolungate fino al gennaio del 2016 e comunque fino a quando la Russia non terrà fede agli impegni presi nell'accordo, il cessate il fuoco di Minsk. Ha precisato il ministro degli esteri britannico Hammond. Non risulta che il ministro degli esteri greco, anche se Atene più volte ha minacciato di porre il veto alla misura, abbia esplicitamente avversato il prolungamento della guerra commerciale contro Mosca, che secondo uno studio recente costerà all'economia europea 100 miliardi di euro e 2 milioni di posti di lavoro. Ma direi che nel senso sicuramente i costi e gli interessi della guerra sono, questo aggiungiamo noi, principali rispetto ai costi evidentemente. Quella di ieri è stata una giornata campale nelle continue escalation innescata dal sostegno di Stati Uniti e Unione Europea al colpo di Stato sciovinista andato in scena a Kiev nel febbraio del 2014. In una dichiarazione che ha generato immediatamente l'allarme e polemiche, il segretario generale della NATO, Stoltenberg, che mi viene proprio giusto il nome, ha affermato che l'alleanza questa settimana approverà un piano per il rafforzamento della forza di risposta rapida, che sarà più che raddoppiata dopo che, a seguito della reazione russa al golpe ucraino, la NATO aveva già deciso di creare la creazione di un'unità speciale. I ministri della difesa NATO prenderanno la decisione di aumentare la forza e la capacità della forza di risposta NATO a 30.000-40.000 uomini, più che il doppio dell'attuale, ha informato Stoltenberg. L'alleanza aveva istituito la forza di reazione rapida nel 2002 con 13.000 uomini in grado di essere schierati in tempi rapidi su teatri di conflitto. Ma al vertice della NATO di Newport, Galles, nel settembre dello scorso anno, gli Stati Uniti hanno chiesto e ottenuto dagli alleati che il contingente pesantemente armato e capace di intervenire sul fronte orientale nel giro di pochissimi giorni venisse fortemente aumentato. Inoltre, a settembre, i leader della NATO hanno dato il via libera a una forza di intervento rapido interna alla forza di reazione rapida, composta da 5.000 uomini in grado di schierarsi nel giro di poche ore. Stoltenberg ha affermato che la NATO sta facendo grandi progressi nel rafforzamento di quella che si chiama Very High Readiness Joint Task Force, la forza di reazione rapida appunto, e che l'Alleanza Atlantica accelererà il processo di decisionale con la creazione di un nuovo quartier generale logistico all'interno della struttura di comando. Il comandante supremo della NATO perciò avrà maggiori responsabilità relative allo schieramento, quindi l'Alleanza potrà rispondere più velocemente anche se il controllo politico sulle forze militari non verrà compromesso, ha assicurato Stoltenberg. È evidente che all'interno della NATO e dei comandi militari si pensi ormai apertamente a uno scenario bellico imminente e interno allo scontro tra Occidente e Russia. Sono decisioni importanti, parte dell'adattamento della NATO a un nuovo contesto per la sicurezza, ha detto, e aggiungendo che gli alleati dovranno rispettare gli impegni presi a settembre di aumentare le spese per la difesa ad almeno di 2% del loro PIL. Ora la NATO sta decidendo di schierare più navi in mare, più aerei nel cielo e più soldati sul terreno lungo le frontiere europee orientali, aumentando così la già altissima tensione con Mosca. Sempre ieri, e difficilmente può essere considerata una coincidenza, il segretario USA della difesa Ashton Carter, ricordiamo che ieri si intende il 22 giugno, ha ribadito l'intenzione del suo paese di dispiegare armi pesanti e migliaia di soldati in maniera permanente nei paesi d'Europa orientale, descrivendo l'allarmante misura come un passo importante per contrastare la minaccia russa. Gli Stati Uniti stanno lavorando per imporre ai paesi dell'Est Europa delle basi militari permanenti all'interno delle quali stanziare in totale circa 5.000 soldati e numerosi mezzi militari pesanti. Un passo importante da compiere se vogliamo rafforzare la capacità di resistenza dell'alleanza alle frontiere orientali dell'Europa, ha detto Carter nel corso di un intervento in un think tank a Berlino. L'idea principale è che siano lì per gli addestramenti, ma esiste anche la possibilità di eventi imprevisti, ha precisato, anche in questo caso chiarendo che i comandi militari considerano un eventuale scenario bellico tutt'altro che fantascientifico. Nel suo giro europeo, Ashton Carter ha incontrato i ministri della difesa tedesco, Ursula von der Leyen, olandese Plaschert e il norvegese Eriken Soreide. Sarà poi a Tallinn, in Estonia, e infine a Bruxelles per partecipare alla riunione dei ministri della difesa della NATO, che si terrà nella capitale belga mercoledì e giovedì. Prima di tornare negli Stati Uniti, Carter farà di nuovo tappa in Germania venerdì per assistere a manovre militari congiunte delle forze armate di 12 diversi paesi europei. Ovviamente la Federazione Russa non vuole e non può stare con le mani in mano, né sul fronte militare né su quello delle sanzioni. Il ministro della difesa di Mosca ha reso noto che la flotta russa del Mar Nero sta per entrare nell'Oceano Atlantico per realizzare importanti manovre navali. Nei prossimi giorni le navi della guerra procederanno attraverso lo stretto di Gibilterra e inizieranno a svolgere i propri compiti nelle acque dell'Oceano Atlantico, cioè nel cortile di casa della NATO, ha detto il capitano Trukhan Shekhev. non fornendo ulteriori dettagli. Nel frattempo altre importanti esercitazioni si stanno tenendo nel Mar Baltico con l'impiego di siluri e di la simulazione di un attacco da una piccola nave antisommergibile a una corvetta. Sul fronte della reazione alle decisioni europee di portavoce Vladimir Putin, Peskov ha affermato che è imminente il varo da parte di Mosca di un nuovo embargo russo a prodotti alimentari, agricoli ed allevamento provenienti da UE, USA ed altri paesi occidentali che hanno aderito alle sanzioni contro l'economia russa. Il principio di reciprocità del dialogo sulle sanzioni è una costante universale, ha ricordato Peskov. E questo, insomma, rispetto alle ultimi battibecchi, diciamo, gli ultimi colpi e risposte che chiaramente, insomma, stanno animando la situazione sul fronte ucraina, intrecciato sul fronte ucraino, intrecciato ovviamente con la contraddizione interimperialista. Ma come appunto anche stava sottolineando Larissa nel collegamento, una delle questioni centrali è proprio la questione degli approvvigionamenti delle risorse di gas fondamentalmente, e questo scontro, insomma, che vede Gazprom, insomma, che è il maggiore fornitore di gas per tutti i paesi europei, Italia compresa, insomma, si fa sempre più, insomma, sempre più forte. Rispetto proprio a questa situazione è interessante il contributo del collettivo Tazebao, che all'interno delle sue note di fase di maggio-giugno 2015 parte proprio da questo particolare per poi fare una riflessione, insomma, sulla fase, che, insomma, ci sembra assolutamente interessante condividere anche con i nostri ascoltatori. E per, insomma, provare a vedere un po' come si sta sviluppando il conflitto interimperialista, che purtroppo la fa da filo conduttore predominante sui fronti di guerra. E insomma, specie sulla questione ucraina, grazie al fatto che, insomma, la resistenza del popolo del Donbass impianta un paletto che sta fermando di fatto l'avanzata della guerra imperialista e della terza guerra imperialista mondiale, questo ci dà il motivo ancora più pressante di perché dobbiamo sostenere, insomma, la resistenza di questo popolo.
E quindi appunto adesso leggeremo la parte appunto sulla situazione internazionale delle note sulla fase politica. Secondo la commissaria UE alla concorrenza, Margaret Vestager, Gazprom ha costituito barriere artificiali per impedire l'afflusso di gas e ostacolato la competizione transfrontaliera, imponendo in questo modo prezzi che in questa fase di mercato riteniamo ingiusti. Con queste parole, il 22 aprile veniva giustificata la decisione della Commissione europea di avviare una procedura di abuso di posizione dominante contro Gazprom. In pratica, la Commissione europea antitrust accusa il colosso del gas, di cui il 51% appartiene allo Stato russo, di ostacolare la concorrenza in 8 paesi dell'Europa centro-orientale, membri dell'UE, dove imporrebbe restrizioni territoriali negli accordi di fornitura con i grossisti e alcuni clienti industriali, vietando l'export del gas e imponendo clausole che limitano l'utilizzo del gas a un territorio specifico. Tali restrizioni territoriali provocherebbero un aumento dei prezzi in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, paesi che non si possono dire certamente neutrali all'interno dello scontro interimperialista tra Russia e UE. Infatti, mentre lo scorso gennaio alcuni paesi dell'Est Europa partecipavano a una serie di esercitazioni con le forze terrestri della NATO, da marzo oltre 3.000 militari USA sono distaccati in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Bulgaria.
Ma guarda un po' che caso!
Grazie a queste unità, il numero delle esercitazioni con i nostri alleati nel quadro di Atlantic Resolve aumenterà del 60% nel 2015, ha dichiarato il generale Jones, vicecomandante della US Air Force in Europa. Inoltre, vale la pena sottolineare che nel 2014 il personale USA assegnato alle basi dell'Europa orientale è cresciuto di 3.000 unità, sommandosi così a circa 67.000 militari già presenti nel continente. In particolare è stato aumentato il numero in Romania, diventata anche vero e proprio punto aereo per il transito delle forze aeree USA e NATO. Le forze aeree sono state incrementate anche in Lituania per partecipare alla Baltic Air Patrol, la missione NATO di pattugliamento e sorveglianza dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche e dell'Ucraina. L'aeronautica statunitense, inoltre, si addestra abitualmente in Polonia, dove dal novembre 2012 c'è un piccolo distaccamento aereo e frequenti sono le esercitazioni congiunte con le forze armate polacche. Al vertice NATO di settembre è stato poi predisposto il potenziamento della Response Force, la forza congiunta di rapido intervento, che così potrà disporre di 30.000 uomini. Al fine di garantirne la massima prontezza operativa, la Task Force si avvarrà di 6 nuovi centri di comando e controllo dislocati in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania.
Ma guarda un po'.
Ha annunciato Stoltenberg, segretario generale della NATO. È sempre lui che dice queste grandi perle. Lo stesso ha poi aggiunto: se esploderà una crisi, questi centri assicureranno che le forze nazionali e NATO, ovunque si trovino, possano agire subito. Insomma, questo è il quadro politico-militare di accerchiamento della Russia, in cui si inserisce l'inchiesta europea, che potrebbe costare a Gazprom una multa di oltre 9 miliardi di euro e che arriva nel clima delle sanzioni europee a imprese e settori dell'economia russa, in vigore dall'aprile dell'anno scorso, e dell'abbandono del progetto South Stream, che avrebbe dovuto garantire l'arrivo del gas russo all'Europa, passando per Bulgaria e sotto il Mar Nero. Il punto di debolezza delle manovre europee, europee atlantiche rimane però proprio la questione degli approvvigionamenti energetici. Infatti, se ora l'Unione Europea parte all'attacco di Gazprom, che è la più grande compagnia di gas al mondo, controlla il 72% delle riserve russe, che rappresentano il 16% del totale mondiale, rimane comunque legata ad essa per la fornitura del gas. Ogni anno l'Unione Europea ne acquista circa 300 miliardi di metri cubi, 125 dei quali da Gazprom e la metà transita dall'Ucraina. La Russia continua a rappresentare la principale fonte di approvvigionamento, difficilmente sostituibile in breve tempo, specie per i paesi dell'Europa centrale, la cui quota di importazioni di gas da Mosca arriva in media al 70%. Va sottolineato che con Italia, Germania, Francia e con le rispettive Eni, GDF Suez francese e E.ON Rargas tedesca, Gazprom ha da lungo tempo contratti a lungo termine che impegnano il consumatore all'acquisto ogni anno di una quota minima ad un prezzo bloccato, e ciò ha dato negli anni la garanzia per la costruzione delle infrastrutture necessarie per il trasporto del gas dalla Siberia occidentale al mercato europeo. Dagli anni 2000 la tendenza del mercato europeo si volse alla diversificazione dei fornitori, quindi delle vie delle pipeline, ad esempio con il progetto Nabucco. Contemporaneamente si assistette alla concentrazione a livello di monopoli energetici europei, come risultato della strutturazione dell'area del mercato unico europeo. I rapporti con la Russia si fecero dunque più contraddittori, visto il tentativo europeo di consolidare una propria autonomia energetica e dei rapporti di forza più avanzati verso i fornitori extracomunitari. Questo spiega il comportamento delle potenze europee come la Germania. Da un lato consolidare i rapporti di approvvigionamento del gas con la Russia, anche attraverso il gasdotto Nord Stream, e dall'altro mirare alla conquista di nuovi mercati a est, erodendo la presenza degli imperialisti russi, e ingaggiare con loro un braccio di ferro anche rispetto agli approvvigionamenti energetici. Salvo poi farsi promotore della fragile tregua di febbraio, in conseguenza alla risposta in termini di controsanzioni da parte russa, che riesce gravemente a colpire l'economia tedesca e a fronte della resistenza delle popolazioni del Donbass al nuovo corso filoeuropeo e filoatlantico imposto a Kiev. In questo contesto, la prospettata introduzione del gas scisto nel mercato europeo da parte degli USA, peraltro a prezzi stracciati rispetto agli stessi costi di estrazione, va letta alla luce della contraddizione principale e quindi come un attacco alla Russia sul piano economico, ma soprattutto come un tentativo di allentare le relazioni tra essa e le potenze europee, per disarticolarne la compenetrazione economica, che potrebbe diventare anche politica, e che metterebbe a serio rischio il dominio a stelle strisce nell'area. Gli USA, insomma, consapevoli della debolezza dei tentativi europei di farsi forti rispetto a Mosca, tendono la loro mano chiedendo in cambio il braccio, e cioè un rinnovato consolidamento dell'alleanza politico-militare atlantica e una sostituzione di fatto rispetto alla Russia negli approvvigionamenti energetici. Seguendo le vie dei gasdotti, mentre il 1 dicembre veniva annunciato da Putin in Turchia il definitivo abbandono del progetto South Stream, si fa sempre più concreta una rotta alternativa, il Turkish Stream, che attraverserebbe il Mar Nero diretto verso la Turchia, alla cui porta l'Unione Europea si troverà a dover bussare per la fornitura del gas, tutto questo evidentemente bypassando la frontiera ucraina. Il progetto ha già mosso l'interesse di Grecia, Macedonia, Serbia e Ungheria, paesi governati da esecutivi che resistono all'influenza antirussa di Bruxelles.
Ora risulta più chiaro il motivo di tanto fermento in Macedonia, che fa temere una nuova rivoluzione colorata made in USA. Infatti il governo di Skopje non ha aderito alle sanzioni contro la Russia dopo il colpo di Stato in Ucraina e ha dimostrato disponibilità e interesse per il progetto Turkish Stream, che prevederebbe il passaggio sul territorio macedone del gasdotto. Il governo macedone comunque continua a mantenere una posizione ambigua rispetto allo scontro interimperialista in atto, avendo infatti anche presentato domande di aderire all'UE e alla NATO, per ora ovviamente congelate a causa del suo sbilanciamento verso Mosca. Anche l'Italia vuole giocare la sua partita su entrambi i tavoli, quindi da un lato vediamo Saipem, controllata Eni, riuscire a riconvertire la propria partecipazione al progetto South Stream nel nuovo Turkish Stream. Dall'altro lato il governo Renzi, che non intende abbandonare il progetto del gasdotto Transadriatic Pipeline. Il TAP famoso, che connetterà l'Italia e la Grecia passando per l'Albania, facendo giungere così in Europa il gas del Medio Oriente, del Caucaso e dell'area del Mar Caspio. Attraverso il TAP, contro cui peraltro è in corso una mobilitazione popolare di difesa del territorio nelle zone della Puglia investite dal progetto, l'Azerbaigian, che rappresenta per l'Italia attualmente il quarto fornitore di petrolio dopo Arabia Saudita, Libia e Russia, dovrebbe iniziare a divenire esportatore anche di gas. Questo nuovo gasdotto, la cui costruzione dovrebbe cominciare a breve, costituirebbe il terzo e ultimo segmento della Southern Gas Corridor, una via del gas promossa dall'UE concorrenziale rispetto ai progetti russi. Sul fronte asiatico, sempre nell'ambito della fornitura del gas, è datato maggio 2014 il contratto a lungo termine con la China National Petroleum Corporation, che prevede 400 miliardi di dollari per 30 anni di fornitura. Tale accordo si inserisce nel piano di esportazioni verso l'Asia, che fa parte di un programma più ampio adottato nel 2007 con l'obiettivo di sviluppare un sistema di produzione e di trasporto nella Siberia orientale e in Estremo Oriente. Ad unire sempre più Russia e Cina non c'è solo il gas, vanno infatti ricordate gli accordi siglati nel giugno 2012 per 4 miliardi di dollari e che prevedono rapporti militari più forti, più cooperazione in investimenti e maggiore coordinazione nel contrastare la presenza statunitense in Asia centrale e Pacifico. Quando si vanno stringendo le relazioni sul piano economico a quello militare, tra le due potenze imperialiste in ascesa è evidente anche nell'esercitazione navale congiunta che ha luogo nel Mediterraneo dall'11 al 21 maggio e che verrà ripetuta ad agosto nel Mar del Giappone. I luoghi delle esercitazioni non sono casuali, anche in questo caso, il Mediterraneo è un altro fronte di guerra che lambisce i confini europei. Infatti, si addensano le nubi che vogliono un nuovo intervento in Libia, fortemente agognato da Italia e Francia, mentre il mare ci restituisce i corpi di migliaia di dannati della terra che hanno trovato la morte fuggendo dalle barbarie della guerra imperialista e dallo sfruttamento neocoloniale esportati dagli imperialisti nei loro paesi d'origine. Sui media borghesi si fa un gran parlare delle quote europee per dividersi con maggiore solidarietà i rifugiati per far fronte alla sicurezza di emergenza, alla situazione di emergenza. E i partiti europei più reazionari scatenano la propaganda xenofoba. Tutto questo è funzionale a far accettare la nuova operazione di guerra contro il popolo libico, mascherata da intervento contro le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico degli uomini nel Mediterraneo. Infatti, mentre sulle pagine principali dei quotidiani si snodano i botta e risposta sulle quote, dai trafiletti si veniva informati che il 18 maggio il Consiglio degli Esteri e Difesa dell'UE dava il via libera alla missione antiscafisti proposta dalla Mogherini, il cui comando sarà a Roma e affidato all'ammiraglio italiano Enrico Credentino. I termini della missione prevederanno che si verifichino, insomma, anche vittime durante le operazioni. In Libia, per il momento, nessuna delle fazioni in lotta sembra pronta a far da apripista all'intervento europeo, anche se il governo di Tobruk, appoggiato da Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, continua a richiedere l'appoggio imperialista per sconfiggere i terroristi. È chiaro dall'altra parte che sul paese nordafricano si sta giocando una partita soprattutto tra le borghesie arabe e medio orientali. L'episodio più eclatante, anche se presentato sottotono dalla stampa internazionale, è stato il bombardamento del 10 maggio scorso contro una nave turca da parte dell'esercito fedele al governo di Tobruk, che guarda caso aveva attaccato nelle zone sotto controllo delle milizie dello Stato Islamico, ripetendo in sostanza il copione delle forniture militari ai jihadisti da parte della Turchia di Erdogan, che già si è visto in Siria. Del resto, tanta è la confusione e la frammentazione politica e militare in Libia che nemmeno tra gli imperialisti c'è accordo sul come procedere per rimettere insieme i cocci da loro prodotti. Infatti, mentre l'Italia morde il freno per poter rimettere lo stivale sulla sua quarta sponda, fra virgolette, in competizione con la Francia, gli USA immancabilmente generano gli entusiasmi interventisti, concentrati come sono sul fronte ucraino e sulla riorganizzazione dei rapporti nell'intero Medio Oriente, dove la campagna anti-Stato islamico in Siria e Iraq dà loro la possibilità di ritessere le fila di un progetto complessivo in senso neocoloniale, dopo lo smacco dello stop all'intervento in Siria dell'estate 2013. E con questo, insomma, ci sembra un po' opportuno fare il punto rispetto a quanto si sta sviluppando sui due fronti che vediamo sempre più caldi all'interno del scenario di tendenza alla guerra che gli imperialisti atlantici, diciamo così, NATO, stanno sviluppando, e quindi appunto quello più strettamente vicino, chilometricamente parlando, all'Europa, quindi l'Ucraina, e l'altro il Medio Oriente, e con questo intendiamo tutta la fascia che, insomma, nel Mediterraneo vede legati i paesi dalla Libia fino alla Palestina, al Libano, insomma, e tutto il Medio Oriente, Iraq, anche Iran, Siria, che in particolare, insomma, da più di 4 anni ormai è nel mirino per la spartizione imperialista sia europea che statunitense. Detto questo, direi che potremmo lanciare un piccolo break musicale per poi, insomma, aprire la seconda parte della nostra trasmissione di oggi, più dedicata alla questione appunto medio orientale e in particolare, insomma, alla Palestina.
Va fora, va fora, va fora, va fora, va fora, va fora. Le multinazionali ci fottono il vento, le basi militari danno inquinamento. Rappresento il movimento, via alle basi.
Guarda intorno,
Indonia Bidda, Indonia Cittadi, provincia su mari, zona militari.
Esigumenti, no via sufficienti, puro su gelus istanti bigendi.
Zitanti bigau de mala manera, diservi bobota sa guerra indo malena.
Che ne virmissu zitanti bigau, no su bivendi a su gostau.
No su soleu su firma e gustu scempiu, debrato bello, botus esempiu.
Cana lotta cai, non la bida mai, casa coscienza nostra non davori ti arrestai.
Poi in diserrai, tanca se montis, poi dintinai tutto gustu ghiointi. Ma c'è sti un'idea che brinda dai menti, sempre più forti, sempre ai nanti.
Dammi una mano, dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infuochiamo, mandiamo via anche quello italiano. Seduti su una bomba che è pronta a scoppiare.
Alla Maddalena, la base nucleare.
Dichiarate già la guerra contro la prepotenza.
E inizia la partenza nel popolo a mancare.
Dammi, 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 dammi una mano. Aio che ci infoghiamo, ci mobilitiamo. Andiamo tutti in piazza
alle dimostrazioni
e a bloccare in massa
le esercitazioni.
Casi se se ci metta snosi, voi ti firmai. Potaiaia, sorresta, netti, gente, goppai. Su fralini de babu,
sa gente su mercato.
Ore riside su bar
e tutto su vicina.
E sa bello giovane tu degustate resolana, casu tempu venidori e sti grasa mangiano. Se che tendi su banda tu cantu sacenti, caseo su callenti, ti sei infoghendi.
Dammi una mano a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infoghiamo, mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano a mandare via l'invasore americano.
Dalla Gallura al Campidano, alzi sta voce e torna sta mano.
Ed eccoci nuovamente in diretta alle 21:17, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. E come appunto vi preannunciavo, andiamo ad aprire la seconda parte della nostra trasmissione, più dedicata alla, dedicata insomma alla situazione in Palestina. E in particolare apriamo questa seconda parte rivolgendo il nostro pensiero a tutti i compagni e a tutti i prigionieri palestinesi rinchiusi nelle carceri sioniste, nelle carceri dell'ANP, ma anche nelle carceri imperialiste della, nella Roccaforti, dell'imperialismo, quindi dall'Italia fino agli Stati Uniti, passando ovviamente per la Francia, insomma, e l'Europa. In particolare apriamo questa seconda parte ricordando un compagno che è appunto un combattente palestinese caduto, morto purtroppo nelle celle delle carceri italiane. E appunto qualche anno fa, e proprio per ricordare questo compagno, ripercorrere la sua vita, andremo a collegarci con una compagna dell'Assemblea Uniti contro la Repressione, un'assemblea nazionale che proprio rispetto alla solidarietà con i prigionieri sia in Italia che nelle carceri imperialiste in giro per il mondo, insomma, cerca di mobilitarsi e sviluppare il sostegno e la solidarietà, la controinformazione. Detto questo, a brevissimo ci dovremmo riuscire a fare il collegamento, un attimo di musica per i nostri ascoltatori e poi torniamo per insomma ricordare il compagno Khaled Hussein.
Ça fait plaisir de vous voir comme ça, sérieux. C'est une reprise en fait. Ça fait 4 ans à peu près que je vais la reprendre. Mais j'avais tellement peur de bousiller le texte. Et là, je trouvais une bonne. C'est quand même sur le Lafo. Un auteur compositeur algérien qui est mort, ça fait 10 ans. انتي يا شمعة حد ما درالك بالقراح واللي درا ما تجرعي في ليلة الغير الغير زيني له الفرح وانتي فانية بدموعك هطيلة انا نميزك حتى الصباح حتى الصباح حتى الصباح نحكو التنين على همومنا طويلة على همومنا طويلة على همومنا طويلة مالي ومالي ومالي ومال شمسي غطاوها الغيوم مالي ومالي ومالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي ومالي ومالي ومال الشمعة ما ضوتني في ضلاء مالي ومالي ومالي ومال سن اسك مني ليا ما فرحني نساني في ليام يا اللي مضوحني وراح خبلني تخمام سقمي تنبيه مقام تبدل حلمي بوهام لا طالب ولا طبيب يعالج لي الاسقام نوم هاني يا الليل وانا يعليك عساس المبنيين على الخدع حرموا لي النعاس ما تمناوه صار قامو عليها العراس مليلهم شربت المرار يا سيد المقاس مالي ومالي ومالي ومال غطاوها الغيوم مالي ومالي ومالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي ومالي ومالي ومال شمعة ما طوتني في ضلاء مالي ومالي ومالي ومال سهل اسك ملي ليام يما نحبك
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi giovedì 25 giugno, sono già le 21:23 e siamo in collegamento con una voce molto conosciuta su Radiazione, ovviamente, perché appunto conduttrice di Scatenati, ma anche compagna di, dell'Assemblea Uniti contro la Repressione, che abbiamo proprio contattato oggi per insomma ricordare la vicenda del combattente Khaled Hussein, appunto morto nelle carceri italiane, e quindi insomma a dimostrazione che i resistenti non sono solo rinchiusi nelle in Abu Ghraib o insomma carceri considerate lontane dall'immaginario collettivo, ma sono molto vicini, a dimostrazione che il fronte interno e il fronte esterno della guerra si fa sempre più intrecciato. Intanto benvenuta, grazie di esserti collegata.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radiazione, grazie a voi del collegamento telefonico di stasera.
Ecco, insomma, volevamo intanto chiederti un attimo di ripercorrere insieme a noi un po' la vicenda che ha portato questo combattente all'interno delle celle, purtroppo, imperialiste italiane.
Certo, ricordiamo infatti che lunedì scorso, che era il 22 giugno, è stato il sesto anniversario della morte appunto del compagno Khaled Hussein, che venne trovato morto il 22 giugno del 2009 nella sua cella del carcere di Benevento all'età di 79 anni. questo compagno nel 1985, la sua vicenda inizia nel 1985 quando un comando di quattro palestinesi che facevano parte del fronte di liberazione palestinese decise di dirottare una nave da crociera, la nave Achille Lauro, che era partita dal porto di Genova. Il dirottamento in sé non aveva assolutamente l'obiettivo di arrecare alcun danno ai passeggeri che si trovavano a bordo di questa nave da crociera, ma in realtà il dirottamento doveva avvenire verso un porto israeliano per catturare alcuni soldati che avrebbero dovuto successivamente scambiare, diciamo, in un riscatto con alcuni prigionieri palestinesi. Purtroppo le cose non andarono, diciamo, per il verso giusto, ci furono una serie di dinamiche a bordo della nave che poi non vennero neanche rese note, comunque morì di fatto un passeggero e i quattro, diciamo, palestinesi che si trovavano a bordo di questa nave. La nave venne immediatamente ovviamente fatta fermare all'altezza dell'Egitto, ci furono una serie di trattative tra Arafat, il governo egiziano e il governo italiano, dal momento che la nave era ovviamente italiana, e in seguito a queste trattative i quattro compagni palestinesi che si trovavano a bordo vennero consegnati ad Abu El Abbas, che ricordiamo essere stato il leader del fronte di liberazione della Palestina, e tra l'altro ricordiamo che in seguito all'aggressione in Iraq venne anch'esso catturato e tra l'altro morì in condizioni molto strane e anomale all'interno del carcere di Abu Ghraib. Detto questo, quando i compagni, quindi in cinque, partirono su un aereo diretto a Tunisi, la Marina americana ordinò l'immediato atterraggio di questo mezzo, di questo velivolo, nella base USA militare di Sigonella in Sicilia. E i cinque compagni che si trovavano a bordo, compreso appunto il leader del fronte di liberazione della Palestina, vennero immediatamente arrestati. Trascorsero alcuni anni, tra cui ovviamente anche Khaled Hussein, trascorsero alcuni anni all'interno delle carceri italiane, vennero però successivamente scarcerati perché non ci furono particolari, diciamo, prove comunque a loro carico, fino a che uno di questi palestinesi non decise di collaborare con la giustizia italiana. E lì in qualche modo la posizione ovviamente degli altri compagni si aggravò. Era ormai il 1991 quando Khaled Hussein si trovava in Grecia, che era ospite, diciamo, da altri compagni, e venne arrestato dallo Stato greco, perché ovviamente scattò nei confronti dei compagni un mandato di cattura internazionale in seguito alle dichiarazioni di questo pentito. Nel 1996 l'Italia chiede l'estradizione alla Grecia e Khaled viene trasferito all'interno delle carceri italiane. Già da subito ci furono comunque grosse mobilitazioni nei confronti di questo compagno, un compagno che comunque è un combattente, come hai giustamente introdotto tu, per la libertà del popolo palestinese, quindi comunque anche ovviamente chi è sempre stato solidale nei confronti della causa di questo popolo si è subito schierato al fianco di Khaled, fino a quando però dopo alcuni anni di detenzione in Italia venne trasferito nel carcere di Benevento, in una sezione particolare che era una sezione ad elevato indice di vigilanza, e lì purtroppo questo compagno, che tra l'altro avendo una certa età, avendo anche bisogno di determinate cure mediche che ovviamente vennero negate, venne purtroppo trovato morto appunto all'interno della sua cella. E pensiamo che sia molto importante ricordare questo compagno, anche perché la sua figura è una figura particolarmente significativa, e volevo porre, diciamo, l'accento su due aspetti in particolare rispetto alla vicenda di questo compagno. Il primo è che ovviamente questo compagno viene arrestato, viene incarcerato in Italia in quanto viene accusato di far parte di un'organizzazione terroristica e di conseguenza, diciamo, viene accusato di terrorismo, tutta una serie tra l'altro di organizzazioni che pochi anni dopo, quindi subito dopo i fatti delle Torri Gemelle a New York, quando vennero stilate le prime liste nere, si trovarono appunto all'interno di queste liste, quindi chiunque in qualche modo venisse ricondotto ad appartenere a queste organizzazioni automaticamente veniva accusato, diciamo, di terrorismo. E la figura di questo compagno viene rinchiuso in questa sezione particolare insieme ad altri detenuti, diciamo, di ad altri detenuti islamici, però accusati in Italia appunto di terrorismo islamico. In realtà noi questa tipologia di prigionieri, di cui poco può interessarci quello che può essere l'orientamento, diciamo, religioso, li consideriamo prigionieri di guerra, perché sono effettivamente il risvolto più evidente, ma anche proprio la prova tangibile di quella guerra proprio imperialista che però la stessa Italia, insieme all'Unione Europea, ad altri paesi dell'Unione Europea, insieme agli Stati Uniti, insieme ad Israele, conducono ormai da anni invece contro i popoli arabi e musulmani. Quindi quella complicità che da un lato si manifesta ovviamente attraverso una politica anche belligerante dello Stato italiano, lo vediamo anche recentemente, insomma, su diversi fronti, ma che è sempre stata comunque una natura di questo genere, quindi non solo all'estero con l'appoggio, il sostegno, con mezzi militari, con forze, con armamenti, con un impegno proprio rivolto alla guerra, ma lo vediamo poi anche nel suo risvolto all'interno dei confini nazionali, dove continua questa persecuzione nei confronti appunto di combattenti che nel caso di Taleb sono in realtà si rivendicano di organizzazioni comunque laiche e progressiste, quindi assolutamente non di matrice islamica, ma che proprio perché conducono una lotta in questo caso di liberazione all'interno del popolo palestinese, sappiamo insomma occupato da oltre 60 anni dall'esercito israeliano, vengono però considerate equiparate a terrorismo. Quindi in realtà la figura di questo compagno esprime molto bene questo rapporto che c'è, questo collegamento appunto della politica belligerante sul fronte esterno ma anche sul fronte interno. E colgo l'occasione per ricordare anche un altro compagno che ha una vicenda molto simile a quella di Khaled, che è George Ibrahim Abdallah, che per ragioni molto simili si trova dal 1984 in carcere tutt'oggi in Francia. E quegli erano anche anni in cui molte delle organizzazioni arabe progressiste che comunque lottavano in Libano, in Palestina, tentarono anche di portare fuori dai confini nazionali, soprattutto all'interno anche per esempio dell'Europa, le cause, diciamo, le motivazioni della loro lotta. Quindi questo sicuramente è l'aspetto anche più significativo per cui è importante ricordare purtroppo l'anniversario della morte di questo compagno. Un'altra cosa su cui volevo spendere due parole è proprio il fatto che indubbiamente le condizioni umane in cui questo compagno è stato rinchiuso in Italia sono simili a quelle di tanti altri detenuti. Recentemente è circolata anche una lettera per esempio di alcune detenute del carcere di Pozzuoli che denunciano condizioni allucinanti, così come quelle di tanti altri compagni piuttosto che proletari che sono rinchiusi nelle galere italiane e che vivono in condizioni veramente disumane. Ma detto questo, che sicuramente è un aspetto molto importante, questo compagno venne rinchiuso in una sezione speciale, una sezione ad elevato indice di vigilanza, un regime carcerario che oggi non c'è più, ma che nel tempo è stato sostituito da altri circuiti simili, in particolar modo dalle sezioni di alta sicurezza. Queste sono sezioni che fanno parte del circuito differenziato, che è la logica che sta alla base del sistema carcerario e che ne regola anche l'organizzazione interna. E sono sezioni dove vengono rinchiuse, così come Khaled in qualche modo era stato accusato di terrorismo, diciamo, internazionale, all'interno di queste sezioni vengono rinchiusi compagni, vengono rinchiusi militanti attivi di diverse lotte che a loro volta vengono considerati terroristi, come i compagni Notav, a cui hanno cercato di dare appunto alla lotta Notav della lotta, diciamo, di una forma di lotta di terrorismo, ma ricordiamo anche tanti altri compagni che si trovano all'interno di queste sezioni, alcuni anche da 30 anni, altri compagni da meno anni, ma comunque insomma da molti anni purtroppo, perché compagni che hanno, come Khaled, tentato di cambiare lo stato attuale di cose all'interno di una prospettiva rivoluzionaria. E questo regime di differenziazione trova la sua punta massima nel regime dell'articolo 41 bis, cosiddetto carcere duro, la cosiddetta tortura democratica, perché è a tutti gli effetti una forma di tortura, perché limita fortemente i colloqui con i familiari, la corrispondenza con l'esterno, la possibilità di partecipare al processo che è imposto attraverso la videoconferenza, tutta una serie di restrizioni che hanno portato ovviamente negli anni anche a diverse mobilitazioni contro il carcere, restrizioni che ultimamente hanno avuto un ulteriore giro di vite, in particolar modo andando a colpire la possibilità di tenere libri in cella, e questo è particolarmente significativo ed esprime la vera natura di questo articolo, cioè di andare a piegare l'identità, ma anche proprio di andare a piegare da un punto di vista psicofisico quello che è la salute, diciamo, e l'integrità morale anche e politica dei compagni che sono sottoposti a questo regime. Khaled si trovava in EU perché è un compagno che non ha mai svenduto la sua identità e che ha sempre rivendicato la sua lotta al fianco del popolo palestinese, come altri compagni che si trovano appunto in questo regime, chi magari ha lottato invece all'interno dell'Italia, quindi nel territorio nazionale, ma animato, potremmo dire, dallo stesso spirito rivoluzionario di questo compagno. E quindi riteniamo molto importante, insomma, esprimere la solidarietà ai compagni che sono rinchiusi in carcere, a continuare a portare avanti le mobilitazioni, ma a denunciare concretamente anche quella che è la natura del carcere oggi, che assume comunque questo duplice significato sia rispetto alle contraddizioni internazionali che rispetto alle lotte che si sviluppano sul territorio nazionale.
Assolutamente, tra l'altro proprio rispetto a quello che dicevi, cioè anche all'isolamento è uno strumento che vediamo utilizzato in tutte le carceri imperialiste, no? Pensiamo dalla Turchia, ma anche in Germania, in Italia, insomma, cioè nel senso è proprio uno strumento per annullare, perché l'obiettivo ultimo è quello dell'annullare, oltre che i rapporti con l'esterno, anche lo stesso esempio vivente, no? Del compagno, del combattente che rimane saldamente sulle proprie posizioni rivoluzionarie e di lotta contro, cioè, l'imperialismo. Quindi è assolutamente, sarebbe anzi interessante magari approfondire questo tipo di anche vedere, no, quali sono gli strumenti che purtroppo la repressione utilizza, molto simili nelle varie carceri proprio a livello internazionale, per andare a colpire, insomma, chi resiste.
Certo, assolutamente, nel senso che quella dell'isolamento è una pratica, proprio una prassi utilizzata, ma è stata anche sperimentata negli anni, è stata studiata scientificamente, proprio ha avuto tutta una serie di sue evoluzioni ed è una prassi utilizzata dall'imperialismo proprio a livello internazionale all'interno di tutte le sue carceri, proprio per andare a piegare i combattenti che invece comunque continuano a resistere. E su questo sicuramente, insomma, posso anche rimandare magari come primo piccolo approfondimento ad un volantone che è stato prodotto proprio dall'Assemblea Uniti contro la Repressione, che partendo un po' dall'analizzare la funzione dell'articolo 41 bis dà una panoramica un po' generale di quella che è stata negli anni, ma che è tuttora a livello anche internazionale, l'utilizzo della pratica dell'isolamento e anche le forme con cui questa si esprime. Così come un altro aspetto sicuramente importante rispetto a questo è proprio anche la produzione normativa, nel senso che noi abbiamo parlato di una serie di anche di leggi di guerra che vengono poi introdotte nei vari paesi, che sono quelle con cui vengono perseguiti questi combattenti, diciamo, sul territorio, in questo caso nostro, nazionale, ma un po' in generale in Europa, e sono leggi effettivamente a tutti gli effetti di guerra che vengono introdotti in momenti emergenziali. Mi viene in mente l'ultimo decreto Alfano, introdotto con questa minaccia, diciamo, dell'ISIS che da un momento all'altro potrebbe colpirci, e vengono poi in realtà così introdotto un po' nella logica emergenziale, ma poi vengono riassorbite completamente dal tessuto normativo e vengono utilizzate non solo nei confronti poi dei combattenti, diciamo, stranieri, di compagni stranieri che si trovano nel nostro territorio, ma anche nei confronti poi di chi lotta. Quindi in realtà c'è sempre un intimo proprio legame su quelle che sono non solo le politiche portate avanti su fronte interno e esterno, ma poi anche sulla produzione normativa e le metodologie repressive.
Assolutamente, anzi, cioè vengono proprio utilizzate come apripista poi rispetto alle lotte sul territorio, quindi sono due fronti che vanno proprio, insomma, cioè, studiati insieme. Senti, ma poi avevate cioè in previsione, insomma, delle mobilitazioni, delle insomma, appuntamenti nel prossimo futuro, anche rispetto, insomma, alla solidarietà nei confronti dei compagni rinchiusi in carcere, anche in condizioni di isolamento di 41 bis?
Sì, io infatti volevo concludere insomma un po' anche questo aggiornamento rilanciando proprio questo. Dicevo prima che negli ultimi mesi abbiamo purtroppo appreso che ci sono stati degli ulteriori inasprimenti rispetto all'articolo 41 bis, abbiamo appreso dagli avvocati di alcuni compagni che stanno facendo appunto dei ricorsi rispetto alla possibilità di tenere i libri in cella, che hanno di nuovo, perché questa situazione ci fu già anni fa quando ancora non c'era il 41 bis, erano comunque delle sezioni speciali, ci furono già problemi relativi ai libri e solo una grande e forte mobilitazione all'epoca sotto al carcere di Biella riuscì in realtà a ripristinare una condizione diciamo normale. C'è in corso un dibattito, ci sono state appunto una serie di assemblee dove si è iniziato un po' a discutere di questa nuova diciamo problematica relativa al 41 bis, con proprio l'intenzione di rilanciare per l'autunno una nuova mobilitazione, ovviamente non solo per denunciare quanto sta accadendo all'interno di questo regime, ma in generale contro la differenziazione all'interno del carcere e in solidarietà ai compagni che sono appunto rinchiusi in carcere. Ricordo che in Italia ad oggi ci sono 3 compagni rivoluzionari che sono sottoposti al regime di 41 bis e che stanno vivendo insieme ovviamente ad altri comunque anche questa situazione particolare. Avremo modo magari di aggiornarci più avanti, certo, rispetto a questo anche attraverso Radio Azione, ma sicuramente per l'autunno riprenderà una mobilitazione ecco con questi contenuti.
Ottimo, quindi sicuramente insomma o attraverso la tua presenza fisica oppure attraverso comunque il telefono continueremo insomma ad aggiornare anche rispetto insomma agli appuntamenti dell'autunno che insomma ci vedranno al fianco di chi porta, chi lotta per la solidarietà con i prigionieri. E quindi in questo momento ti dobbiamo lasciare, perché sai che purtroppo i tempi radiofonici ci sono ci costringono però insomma anzi magari sicuramente potremo risentirci anche rispetto a argomento che hai trattato anche tu in varie trasmissioni di Scatenati rispetto alla questione appunto del Foreign Fighter e insomma della nuova normativa antiterrorismo che va proprio anche a colpire insomma delle forme di resistenza, di solidarietà fuori dai paesi che sono in prima fila nella resistenza contro gli interessi imperialisti, ma che insomma quindi raccolgono anche la solidarietà nel nostro paese. Quindi sicuramente magari ci sarà occasione per sentirsi anche rispetto a questo.
Certamente, io vi ringrazio, rimando solo all'ultima cosa che più che magari la mia voce può essere interessante ascoltare quella dell'avvocato Pelazza, cioè l'intervista appunto caricata su Radiazione dove fa una prima così insomma diciamo panoramica appunto di quello che è il decreto Alfano, quindi magari per gli ascoltatori che sono interessati ad approfondire questa tematica possono ovviamente ascoltare l'intervista dell'avvocato che è molto precisa e approfondita da questo punto di vista e sicuramente avremo modo di sentirci. Io vi ringrazio e vi auguro comunque una buona continuazione di trasmissione.
Grazie mille, allora a prestissimo.
Ciao.
Ciao, grazie.
ويا دنيا ارجف الله ويا الولي ديري يا ما دنيا ارجف الله ويا الولي ياك الشمس حراوي فيا ولول تركاتو على ما اماتو غماما هادو صحابة رفقاتو سلامة ياك البير مسكون ياك البير مسكون ياك البير مسكون
Eccoci tornati in diretta, siete sempre su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è il 25 di giugno e sono ormai le 21:45. Ringraziando ancora la compagna per il contributo appena dato, finiamo in qualche modo insomma questa parte dedicata ai prigionieri politici palestinesi, insomma, in particolare, ma poi insomma chiaramente l'intervista è stata più in generale, e leggendo una lettera appunto della compagna Khalida Jarrar, di cui spesso abbiamo parlato insomma durante le nostre trasmissioni, appunto una lettera dal carcere del 7 di giugno. Jarrar è stata in occasione delle irruzioni dell'esercito sionista nella notte del 2 aprile a Ramallah e a Betlemme, e tuttora detenuta, lancia in suo appello attraverso una quarta lettera pubblicata il 2 di giugno. Negli ultimi anni ho continuamente parlato della causa dei prigionieri palestinesi, dei loro numeri, delle loro condizioni di detenzione, delle statistiche, cifre e percentuali. Ho parlato del milione di palestinesi, scusate ma sento che il microfono, proviamo con questo, vi chiedo scusa ma sentivo il microfono che andava. Ho parlato del milione di palestinesi che dal 67 è passato per le carceri israeliane. Questo dato significa che un palestinese su quattro è stato arrestato almeno una volta nella vita. Ho parlato delle donne arrestate a centinaia, tra queste 24 sono tuttora prigioniere. Ho parlato delle migliaia di bambini arrestati in violazione di tutte le leggi e le convenzioni internazionali. Ad oggi, tra i 6.000 prigionieri palestinesi, 240 sono bambini. Nelle carceri ci sono anche prigionieri con gravi malattie incurabili, alcuni dei quali molto anziani, praticamente dei condannati a morte. Altri circa 600 prigionieri scontano periodi di detenzione amministrativa, senza alcuna giustificazione legale o accusa a loro carico. Una pratica risalente al periodo del mandato britannico in Palestina 70 anni fa, lo stesso periodo della fine del periodo nazista, quel periodo che malauguratamente ricorda la nostra epoca per tutto ciò che ho descritto. Per più di 9 anni, in qualità di membro eletto dal popolo palestinese nella sua lotta per la liberazione, all'interno del Consiglio legislativo palestinese, ho ricoperto la carica di presidente della commissione incaricata delle questioni dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. In precedenza, per 13 anni, sono stata la direttrice generale dell'associazione Adamir per i diritti dei prigionieri e i diritti umani, una delle più importanti associazioni, la cui missione è la difesa dei prigionieri. Questo significa che ho dedicato gli ultimi miei 20 anni di vita nel sostenere i prigionieri della Palestina nelle carceri dell'occupante, per la libertà negata ai prigionieri dall'occupazione coloniale, l'ultima esistente al mondo. Durante tutti questi anni, e soprattutto dopo la mia elezione, che mi ha permesso di essere un rappresentante del popolo, ho difeso con tutte le mie forze i prigionieri, i loro diritti, la lotta contro le condizioni del loro arresto, contro i metodi utilizzati durante gli interrogatori, le confessioni estorte, le false accuse. Ho difeso il loro diritto ad avere accesso alle cure mediche, il diritto alla vita e alla liberazione, perché sarebbero colpevoli solo di difendere la libertà del loro popolo oppresso. Un'azione riconosciuta da tutte le leggi internazionali e dalle Nazioni Unite, le cui leggi e convenzioni si applicano a tutti noi. Mi sono sempre rivolta ai popoli di tutto il mondo, chiedendo ai deputati rappresentanti del popolo, ai rappresentanti dei governi e presidenti, di schierarsi a fianco dei detenuti palestinesi, di schierarsi dalla parte di coloro che sono alla ricerca di giustizia, libertà, valori e diritti umani. Ho sempre chiesto la condanna dell'occupazione, la sua sanzione e la sua fine. Continuo a credere che questo sia dovere di tutti, è vostro dovere come lo è per noi palestinesi. Oggi affermo di non essere cambiata. Le mie posizioni, la mia convinzione e la mia volontà restano intatte, sebbene la mia posizione ora sia diversa. Osservo la questione da un'altra prospettiva e da questa prospettiva vedo le cose in modo più chiaro. Oggi sono parte delle 24 prigioniere di cui ho parlato in precedenza, dei 6.000 prigionieri, uno dei tanti prigionieri che soffrono la violenza carceraria e che sopportano il peso dell'ingiustizia ogni giorno, ogni ora, in ogni momento. Oggi, dopo essere stata arrestata in casa mia, davanti alla mia famiglia e a mio marito, ho tolto qualcosa al mio popolo, privandolo del mio dovere nel servire chi mi ha eletto. Oggi ho consapevolezza di come arrivano i soldati dell'occupazione, armati di tutta la loro tenacia e mostruosità. Sono arrivati a casa mia nel cuore della notte, mi hanno ammanettato, bendato gli occhi e portato in un posto che non conosco. Oggi mi è stato comunicato che la mia detenzione amministrativa è stata confermata, la detenzione ai sensi di un decreto più vecchio di me, un decreto che non rappresenta l'umanità del nostro tempo. Oggi il governo dell'occupante ha cominciato a tremare dopo aver subito la vostra pressione e quella dei liberi di questo mondo che condannano il mio arresto insensato. Questo però non ha impedito all'occupante di applicare le sue leggi più razziste. Così sono stata mandata in un tribunale che tutti sappiamo illegittimo, dinanzi a giudici di cui tutti noi conosciamo l'incompetenza, perché un carnefice non potrà mai essere il giudice della sua vittima. Anche se sappiamo essere in grado di trovare difetti nelle loro leggi obsolete, resta l'ultima parola ai rappresentanti della loro entità d'occupazione, il pubblico ministero, perché non vi è alcuna autorità superiore a quella della colonizzazione con le sue ingiuste leggi. Poco male, questo è il prezzo che noi paghiamo per la nostra libertà, per la nostra dignità e per quella del mondo. Noi ci armiamo del vostro sostegno e quando sentiamo la vostra voce di solidarietà con la nostra resistenza, in noi crescono forza e fermezza. Oggi vi scrivo da prigioniera, non sapendo ancora quale sarà il mio destino, quanto tempo rimarrò in questa prigione sporca che non è fatta per gli esseri umani. Non so nemmeno se troverò un medico degno del suo titolo una volta malata. Non so se il cibo che mi danno è inquinato o se l'acqua è avvelenata. Non so quando il mio carceriere piomberà nella mia cella per tenermi sveglia e violare la mia intimità. Non so quando potrò prendere le mie bambine, Yafa e Suha, tra le braccia. Non so quando bacerò mio marito, né quando potrò essere abbracciata da mia madre e quando potrò baciare la fronte di mio padre. So che per tutto questo ho bisogno di voi, di ogni voce libera in questo mondo, che ripeta insieme a me il mio popolo, abbasso l'occupazione, e che possa il popolo palestinese godere della libertà.
Ecco, ringraziamo i compagni del comitato del martire Ghassan Ghannafani per la traduzione di questa lettera che esprime perfettamente, insomma, la resistenza e la determinazione di questa compagna. Detto questo, passiamo alle ultimi minuti, negli ultimi minuti della nostra trasmissione di oggi, alla rubrica consueta appunto, che caratterizza l'ultimo giorno del mese della nostra trasmissione, e cioè la rubrica Diari della Resistenza. In particolare iniziamo appunto con il mese di giugno di questa resistenza, che sia di buon augurio per i prossimi giorni e il futuro. 4 giugno 1944, Roma. Dopo 9 mesi di occupazione nazifascista, la città viene liberata grazie alle eroiche azioni della resistenza partigiana, sostenuta dalle masse popolari con una capillare rete di solidarietà. Il 2 giugno Radio Londra trasmette il messaggio che segnala la resistenza all'inizio dell'attacco finale. Nei giorni successivi le retroguardie naziste si scontrano con le bande partigiane in tutti i comuni circostanti, che vengono anch'essi liberati.
25 giugno 1950, Corea. Per volere degli Stati Uniti, l'esercito sudcoreano lancia un attacco militare contro la Corea del Nord. Inizia ufficialmente la guerra in Corea, fortemente voluta dagli USA per l'importanza geopolitica della penisola, come base militare per la dominazione del continente asiatico e come prima linea dello scontro tra capitalismo e socialismo. L'esercito popolare della Corea Democratica, sostenuto dalla Repubblica Popolare Cinese, risponde all'aggressione, durata fino a luglio del 1953, e pone un freno al progetto di egemonia degli imperialisti Yankee in Asia.
25 giugno 1975, Mozambico. Il Mozambico conquista l'indipendenza dal Portogallo grazie alla guerra di liberazione iniziata nel 1964, periodo in cui l'iniziativa iniziava anche la guerra di liberazione in Angola, anch'essa colonia portoghese. Il fronte della liberazione Mozambico, sostenuto dall'URSS e da Cuba, guida con la pratica della guerriglia il popolo mozambichese, costretto in un regime di apartheid dai colonizzatori.
25 giugno 2014, Sudafrica. Si conclude con una vittoria allo sciopero durato 5 mesi di migliaia di minatori sudafricani contro le multinazionali che gestiscono le miniere di platino. Il blocco della produzione, costato 1.650.000.000 di euro di mancati profitti, e la paura che la lotta continuasse ad estendersi e coinvolgesse anche lavoratori di altri settori, costringe alcune delle maggiori multinazionali straniere a firmare un accordo sugli aumenti salariali. La determinazione dei minatori è stata un esempio per molti altri lavoratori sudafricani, che hanno trovato nella lotta lo strumento per ribellarsi ai loro sfruttatori, come dimostra il successivo sciopero durato 4 settimane dei metalmeccanici.
27 giugno 1969, Orgosolo, Sardegna. Si concluderà con la vittoria della popolazione locale e la cacciata dei militari, la sollevazione dell'intera popolazione di Orgosolo contro il progetto di installazione di un poligono militare di tiro nel territorio comunale di Pratobello. La lotta ebbe la sua apice il 23 giugno, quando i militari eseguiranno una vera e propria caccia all'uomo con carri armati ed elicotteri, senza però riuscire a intimidire la popolazione. Questa vittoria arriva dopo una stagione di lotte che hanno visto Orgosolo protagonista di tre importanti battaglie tra il novembre del 68 e il giugno del 69, i quattro giorni della Repubblica di Orgosolo, la mobilitazione della comunità barbaricine, oliarstrine e della Baronia, contro il progetto di costruzione di un parco nazionale nell'area del Gennargentu e appunto la mobilitazione contro l'installazione di un poligono militare a Pratobello. Esempio quanto mai attuale oggi per tutte le lotte contro le basi militari e la devastazione dei territori.
30 giugno 1960, Genova. L'MSI annuncia che terrà il proprio congresso nazionale dal 2 luglio e che lo presiederà Basile, ultimo prefetto della Repubblica di Salò, detto il Boia. Si scatena dall'inizio di giugno una mobilitazione che vede uniti operai, portuali, studenti, partigiani e giovani proletari, decisi non solo a negare l'agibilità politica ai fascisti, ma anche a ribellarsi al governo democristiano di Tambroni, appoggiato dall'MSI. Allo sciopero del 30 giugno in 100.000 attraversano la città e si scontrano con la polizia, fino a quando la celere è costretta a ritirarsi. Il giorno dopo il clima è preinsurrezionale. Organizzazioni partigiane creano un comitato pronto a prendere il governo della città. Il livello dello scontro costringe la borghesia a fare un passo indietro. Il congresso missino viene annullato. E direi che con questa botta di resistenza andiamo a concludere la puntata di stasera.
Assolutamente. E questa qua direi che insomma ci diamo l'appuntamento per giovedì prossimo, sempre dalle 20 alle 22, sempre su radiazione.info.
Non cambiamo radio sto giro.
No, rimaniamo stabili.
Siamo fedeli alla linea.
Fedeli alla linea, va non bene, un passo dai. Indietro, ovviamente.
Va bene, ci sto.
E per concludere degnamente questa trasmissione che abbiamo concluso con I Diari della Resistenza,
vi dedichiamo una canzone.
Vi dedichiamo una canzone che insomma ha dimostrazione che insomma il popolo sardo, come con Orgosolo, ci insegna anche oggi che contro le basi si può lottare, si può vincere.
A giovedì prossimo, buona serata.
Buona serata e buon weekend di lotta, ovviamente.
Africa, America Latina, sa Palestina aiuta. Passa gana, manifestamos en Orsegana, Siskina, in totu esos populos que piquen ecusencia, en falen esas prazas, quien se asusta violenta y cambio.